Grazie, grazie per questo invito, grazie per la vostra presenza, sicuramente per parlare di un titolo che, benché tra i più famosi e anche di svolta nella produzione di Strauss, certo non è sempre un titolo di repertorio. Non è un titolo di repertorio perché quando la storia dell'opera si è allontanata un pochino da quello che era il sistema produttivo del Settecento, ha anche abbandonato uno dei tanti filoni dell'opera seria, che era quello dei racconti mitologici. L'Ottocento melodrammatico è un Ottocento che invece mette l'uomo al centro delle vicende melodrammatiche, e l'uomo inteso come umanità, non le figure del mito. E quindi il lavoro che fece Strauss da uomo del Novecento col suo librettista viennese Hugo von Hofmannsthal fu invece riallacciarsi a un soggetto mitologico fortunatissimo anche nella storia del melodramma, cioè la vicenda di Arianna abbandonata da Teseo sull'isola di Naxos dopo che la donna lo aveva aiutato a Creta a vincere il Minotauro e a uscire dal labirinto. Questo è l'antefatto anche di Ariadne auf Naxos di Strauss. Quindi, di fatto, il nucleo è la storia di Arianna abbandonata, incluso il lamento di Arianna abbandonata, che è anche tra l'altro uno dei l'unico lacerto di una delle più antichi melodrammi che la storia conosca, cioè l'Arianna di Monteverdi, c'era stato il lamento, perché Monteverdi lo pubblicò in diverse versioni separatamente, ma l'opera è andata perduta. E Strauss si pone chiaramente col suo librettista Hofmannsthal in questa piena coscienza di una storicità del soggetto. Ma questa piena coscienza della storicità del soggetto è trattata dai due, dal librettista e dal musicista, da uomini contemporanei, da uomini del Novecento, da uomini che sanno benissimo che cos'è storicamente il mito di Arianna e quindi decidono di metterlo in cornice, in un certo senso. L'opera va in scena nel 1912, nella sua prima versione, che non è poi la versione corrente, non è la versione che si ascolterà e vedrà qui a partire da martedì. Perché la versione correntemente rappresentata è quella poi del 1916 che andò in scena all'Opera di Vienna di cui Strauss era condirettore musicale. La cornice particolare, anzi le cornici particolari in cui questo mito fu inserito, erano di natura diversa. Hofmannsthal, il librettista coltissimo, aveva già dato a Strauss il soggetto per Il Cavaliere della Rosa, andato in scena l'anno prima. È un soggetto che recuperava alcuni elementi barocchi, di un barocco tutto austriaco, di un barocco, per quanto riguarda Il Cavaliere della Rosa, ambientato nella Vienna, mitizzata anche qui dalla storiografia dell'imperatrice Maria Teresa. Il barocco di Arianna Naxos era un altro barocco ancora, un barocco francese, che in realtà era stato anche all'origine dell'idea del Rosenkavalier, e poi fu occultato da altri elementi più strettamente viennesi. Il recupero del mito di Arianna Naxos, la cornice di Arianna Naxos, fu il barocco francese, è un barocco che in realtà non c'entrava col mito di Arianna, ossia la vicenda del borghese gentiluomo di Molière. La commedia seicentesca di Molière, poeta di Luigi XIV, per il cui Jean-Baptiste Lully, o meglio a Firenze dovremmo dire Giovanni Battista Lulli, aveva composto delle musiche di scena, una comédie-ballet in cinque atti, che per Hofmannsthal divenne quasi una sorta di somma delle arti, perché da tradizione la comédie-ballet era fatta di parti recitate, di parti a melologo, in cui appunto si recita sopra la musica, di parti danzate e di piccole ariette, cantate. Quindi questo organismo era già un organismo dal punto di vista drammaturgico che tendeva a riunire le arti. Hofmannsthal decise di prendere questo grande esempio seicentesco, di ridurlo però da 5 a 2 atti, creando quello che egli stesso in una lettera a Strauss definiva un piedistallo per cosa? Per Arianna Anasso. Perché un piedistallo per Arianna Anasso? Perché fra tutti, come dire, i numeri anche volutamente comici e parodistici attraverso cui il protagonista Monsieur Jourdain sceglie di, da borghese, di imitare almeno la vita dei nobili, e quindi la lezione di scherma, la lezione di danza, eccetera, decide anche di far rappresentare, di dare una rappresentazione, che poi in realtà poi per Hoffmann sarebbero due, una rappresentazione privata nel suo palazzo. E questo nell'originale di Molière è la cerimonia turca, una grande burla in realtà ai danni dello stesso Jourdain, e poi il ballet des nations, il balletto delle nazioni, è fatto tutto di air dansé, di arie danzate a diversi numeri. Ora, cosa fece Hofmannsthal? Disse no, la rappresentazione privata originale era il ballet des nations, immaginata come rappresentazione privata a casa di Jourdain. Nella nostra versione la rappresentazione privata è Arianna Anasso. Quindi la cornice in cui il mito di Arianna fu collocata fu una cornice così privata, in cui si immagina ovviamente che invece del ballet des nations Jourdain offra ai propri ospiti la messa in scena del mito di Arianna Anasso, l'opera in senso stretto. Strauss compose le musiche di scena per il Borghese Gentiluomo, Hofmannsthal creò una scena di raccordo con quella che poi sarebbe stata la rappresentazione in senso stretto dell'opera Arianna Anasso. Se il fatto che i due organismi, cioè commedia e opera, non ebbero poi negli anni immediatamente successivi e anche alla prima stessa un successo di pubblico straordinario, erano due generi che venivano concepiti in maniera autonoma, benché ci fossero diversi legami drammaturgici e musicali fra la commedia Il Borghese Gentiluomo rifatta da Hofmannsthal e l'opera in senso stretto Arianna Anasso. Hofmannsthal propose subito di separare la commedia dall'opera. Strauss per 3 anni all'incirca fu assolutamente renitente, finché si convinse, e durante il 1916 con grande rapidità i due decisero di separare la commedia dall'opera. L'opera fu sottoposta ad alcuni tagli e fu fatta precedere, invece che dalla cornice del Borghese Gentiluomo, da un prologo, che è un'altra cornice ancora, oltre a quella del Borghese Gentiluomo, perché non solo si immagina che comunque Arianna Anasso venga ancora rappresentata nel palazzo dell'uomo più ricco di Vienna, viene denominato in questo modo lo sponsor, diciamo così, perché l'opera poi lo si diede all'opera di Vienna, al melodramma, e quindi era bello immaginare che fosse una visione della viennesità e della ricchezza viennese. Ma l'ulteriore cornice è che questo prologo altro non mostra che il farsi dell'opera, quindi teatro nel teatro. In realtà era già teatro nel teatro il fatto di collocare la rappresentazione operistica Arianna Anasso come punto terminale e somma di tutte le arti alla fine del Borghese Gentiluomo. Cosa fece il prologo? Il prologo in realtà altro non fece che sviluppare quella scena in prosa che Hofmannsthal, il librettista, si era inventato per connettere la commedia con l'opera, ossia una scena in cui si mostravano, in quanto interpreti, coloro che poi sarebbero diventati i personaggi di Arianna Anasso, quindi il tenore che avrebbe interpretato poi Bacco, la prima donna che avrebbe interpretato Arianna, le maschere della commedia dell'arte italiana che avrebbero poi improvvisato quello che vi dirò, e già in quella scena in prosa si portavano, come dire, si accendevano i riflettori su quello che era il dietro le quinte della preparazione di un'opera teatrale, i capricci della prima donna, le smanie di protagonismo del tenore, i patemi del compositore che ha scritto l'opera, un giovane compositore che prova un qualche sentimento nei confronti della capocomica che sarà Zerbinetta, e poi alla fine si alzava il sipario sull'Arianna Anasso. il prologo, no? Che fu anteposto all'Arianna nella versione viennese del 16, altro non è che la messa in musica di questa scena che era in prosa, ma una messa in musica in cui Strauss usa un'altra cornice ancora, che era quella del riferimento alle forme del melodramma che poi saranno anche l'ossatura di Arianna Nasso in senso stretto. È tutto un grande recitativo accompagnato, anzi direi un recitar cantando in musica, fatto da un musicista del Novecento, ma che è chiaramente un recitar cantando che aveva in mente un sacco di esempi della storia del melodramma, fino ad andando indietro al recitar cantando monteverdiano. Dopotutto parliamo del mito di Arianna. E quindi vedete, cornici multiple, quindi non un'intonazione del mito di Arianna come fosse l'ennesima riproposizione teatrale di un soggetto scavato e ricavato, ma una riproposizione teatrale messa dentro tutta una serie di cornici, una mise en abîme, la cornice seicentesca di Molière, la cornice metateatrale delle prove dell'opera prima dell'opera, con tutti i capricci della compagnia e i dissapori anche e le rivalità della compagnia, e poi la grande cornice della storia del melodramma, quindi diciamo una tripla cornice, quindi veramente una visione storica che guarda al mito e guarda alla storia del melodramma dal di fuori, lo cita in senso letterale, ma poi si appropria in modo radicalmente assimilatorio di tutte quelle che erano le forme, i luoghi tipici della storia del melodramma. Perché? Qual è, in un certo senso, l'espediente che poi, il motivo drammaturgico che porta i due autori a questa opera in senso stretto con riferimenti metateatrali? È un espediente che si trovava già in questa scena di collegamento inventata da Hoffmann, Salfara Borghese, Gentiluomo e Arianna Nasso. L'espediente è il fatto che lo sponsor, cioè Monsieur Jourdain, che vuole farsi bello con i suoi ospiti, quindi far vedere che non soltanto è ricco ma si comporta come i nobili, ha commissionato due spettacoli addirittura. Uno buffo, una improvvisata di maschere della commedia dell'arte, e uno serio, cioè la vicenda di Arianna abbandonata sull'isola di Nasso. Sta di fatto che poi ci sarà nella finzione, non c'è nulla di tutto questo nell'opera, ma lo sappiamo dai racconti, ci sarà poi dopo, è previsto, Monsieur Jourdain ha previsto, uno spettacolo di fuochi d'artificio, che deve naturalmente iniziare puntualmente. Quindi, siccome lo spettacolo di fuochi d'artificio deve cominciare puntualmente, Jourdain ordina che la commedia dell'arte e la vicenda seria di Arianna abbandonata vengano rappresentate insieme. È un espediente drammaturgico, ovviamente, grande patema del personaggio del compositore che deve tagliare le sue pagine, la prima donna sdegnata perché deve convivere sulla scena con dei guitti della commedia dell'arte. Ma questo cosa succede? Cosa comporta, scusate, dal punto di vista della scrittura compositiva? È che c'è un avvitamento di riferimenti stilistici diversi all'interno di Strauss, che passa dal registro comico, passa dal numero di danza alla grande scena di Arianna abbandonata, e da lì a un grande rondò di coloratura di Zerbinetta che consola Arianna abbandonata e gemente, e che in questo rondò Zerbinetta, Strauss in realtà, recupera tutti i virtuosismi dei soprani usignuoli dell'opera dell'Ottocento. Poi arriva Bacco, che è questo giovane dio che in realtà è in cerca di se stesso, e Bacco si mette a cantare come un tenore wagneriano, ed ecco anche il riferimento all'opera wagneriana. Tutto questo su una base strumentale, come anticipavamo prima, essenziale. Gli strumenti sono 41, suonati da 36 o 37 musicisti, 41 perché c'è un parco di percussioni abbastanza nutrito, per il quale però bastano meno suonatori del numero degli strumenti. Orchestra da camera, quindi. Orchestra da camera che anche qui, nella finzione, già della prima versione, quando si immaginava che Arianna fosse rappresentata nel palazzo di Jourdain, derivava da un motivo pratico. Un teatro privato è come fosse un grande salone riadattato a palcoscenico, e quindi non ci potevano stare nella finzione molti strumenti. Ecco di qui l'idea dell'orchestra da camera. Jourdain, per quanto ricco, non è che poi possa pagarsi, anche perché si era nell'immaginazione nel 600 rifatto, poteva avere tanti strumentisti a propria disposizione. Ed ecco allora questa idea di Strauss di scrivere un'opera da camera, dopo che aveva scritto Salome, Elektra e poi ancora il Rosenkavalier per una grande orchestra sinfonica di 100 elementi. E quindi questa idea drammaturgica di rifare il barocco, perché di questo si trattava in fondo, non un procedimento neoclassico, ma un procedimento neobarocco, ha anche influsso sulla scelta strumentale di Strauss, che scrive un'opera da camera. Sta di fatto che poi, come si diceva all'inizio, come diceva Vitali all'inizio, la tecnica di strumentazione, lo sfruttamento delle possibilità dell'organico e anche i raddoppi armonici, alla fine fa sempre arrivare questa orchestra come fosse una grande orchestra. Questo perché? Perché Strauss era anche abilissimo a sfruttare moltissimo gli strumenti a fiato. La scrittura per fiato di Strauss è qualcosa di più straordinario, anche difficile, ma sfrutta veramente tutte le risonanze armoniche degli strumenti a fiato. E questo dà una grande idea di risonanza del suono, di pienezza del suono. E alla fine arriva addirittura a suonare quasi, non dico come, ma quasi come un'orchestra wagneriana nel finale dell'opera. Quindi un avvitamento di stili, un avvitamento di riferimenti che fa di Arianna quasi un caso unico, almeno per l'epoca. Siamo nel 1912, la svolta neoclassica di Stravinsky deve ancora arrivare. Stravinsky a Parigi, facendo la spola fra Parigi per gli spettacoli dei Ballets Russes e ancora San Pietroburgo, sta scrivendo i suoi grandi balletti di rottura, di rompenti. Il Sacre du Printemps andrà in scena l'anno dopo Arianna Annasso a Parigi. Arianna Annasso va in scena al Teatro dei Corti di Stoccarda, e poi dopo, soltanto dopo questa enorme deflagrazione di musica, Stravinsky, anche complice la Prima Guerra Mondiale, approderà al cosiddetto stile neoclassico. Strauss ci arriva molto prima. Strauss con Elektra nel 1909 si rende conto che la scelta dei soggetti è troppo radicale, e benché abbia già lavorato con Hofmannsthal per Elektra, in realtà Hofmannsthal non aveva scritto un testo originale per Strauss. Elektra era una tragedia preesistente. Hofmannsthal aveva voluto rifare Sofocle e rifare la grande tragedia greca, anche sanguinaria, come quella del mito degli Atridi, il mito di Agamennone, l'uccisione di Agamennone per mano di Clitennestra e del suo concubino Egisto. Strauss si era trovato la commedia di Hofmannsthal già preesistente, l'avevano sfrondata insieme ed era nata questa grande opera espressionista, con larghe passi però tonali perfettamente consonanti. Hofmannsthal stesso propose a Strauss sia il libretto del Cavaliere della Rosa, la Vienna barocca di Maria Teresa, e sia il soggetto di Arianna Annasso dentro la cornice barocca. Quindi fu una nuova estetica, tutta viennese, tutta austriaca, di un barocco austriaco. Strauss era tedesco, bavarese, ma Hofmannsthal era viennese, e fu questa nuova estetica a portare Strauss su un terreno prima di altri, prima ancora dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, che ebbe, come dire, poi come conseguenza anche un certo rappel à l'ordre nelle arti, in ricerca di una compostezza di fronte, come dire, ai morti delle trincee e sui campi di battaglia. Quindi appunto questo approdo a uno stile diverso a cui Strauss arrivò prima di tutti gli altri. Arnold Schönberg, che è stato sempre visto poi come colui che nell'ambito viennese, con la crisi della tonalità, ha rappresentato una rivoluzione nell'ambito compositivo, diceva sempre: no, no, io non sono un rivoluzionario, perché poi i rivoluzionari diventano sempre conservatori. Guardate il caso di Richard Strauss, era un rivoluzionario e poi è diventato un conservatore. In realtà c'erano tratti rivoluzionari e tratti conservatori anche nello Strauss precedente dei poemi sinfonici, anche Elektra, ci sono dei momenti, vi ripeto, puramente tonali, altri totalmente atonali o politonali, ma dei momenti di una limpidezza totale, tonale. E allora diciamo, ma perché allora Strauss ha scritto dopo un Cavaliere della Rosa, perché è arrivato a scrivere un'opera neobarocca come Arianna Annasso? Perché ha semplicemente sviluppato di più di nuovo la matrice tonale rispetto a quella eversiva, espressionista di Elettra. Quindi plurime cornici di cui appunto la partitura è quella che rivela di queste tracce evidenti, anche nell'ambiguità. Perché di fondo la vicenda è un'ambiguità, in parte basata su alcune fonti mitiche, ma questa ambiguità sta nel fatto che Arianna, appunto abbandonata, altro non aspetta che la morte. Quindi per tutta la durata dello spettacolo in cui lei sta in scena o si rifugia nel suo antro sull'isola di Naxos, attende Hermes, il dio che secondo la mitologia greca conduce le anime nell'aldilà. Quando arriva Bacco, che poi in realtà la bacerà e la porterà in una dimensione che non è quella della morte, Arianna crede che sia Hermes e che quindi la trasformazione che lei chiede a lui, che si attende a essere una trasformazione, lei si attende a questa trasformazione che dovrebbe essere una trasformazione dal regno dei vivi al regno dei morti, dove finalmente troverà la pace. In realtà è una trasformazione che è una trasfigurazione amorosa. E nello stesso equivoco vive Bacco, perché Bacco arriva, questo è una licenza mitologica che si è preso Hofmannsthal, arriva sfuggito a Circe, questa ibridazione del mito di Odisseo con quello di Bacco, e dice: Circe, Circe, ti sono sfuggito, tu non mi hai trasformato, appunto il mito di Circe che trasforma gli uomini in animali. E quindi ragiona come fosse un essere umano, ma Bacco è un semidio, ma non sa di esserlo, al punto che quando Arianna gli dice: ma tu sei un dio, e lui comincia ad avere una crisi di identità: sono un dio? Ma tu sei la maga? Chiede Bacco, perché Bacco scamba Arianna per un'altra Circe, dice: io sono sfuggito all'altra Circe, ma tu sei Circe? Quindi c'è questo totale smarrimento che in realtà porta i due a un avvicinamento su un terreno totalmente diverso, cioè entrambi, Arianna e Bacco, scoprono la loro vera identità. Arianna della donna che finalmente abbandonerà la fedeltà incrollabile a chi l'ha tradita e l'ha abbandonata, Bacco che finalmente scopre di essere un dio e opera su Arianna la trasformazione, ma non trasformandola in una donna che passa nell'aldilà, ma trasformandola come una donna che arriva alla trasfigurazione della vita. Bacco, Dioniso, il dio dell'ebbrezza, il dio della vita. Quindi vedete, c'è tutto questo processo trasformativo nella vicenda che porta Strauss a manipolare in maniera più o meno occulta una quantità di materiali della storia della musica assolutamente incredibile. Dicevo, è un'opera sull'opera, cioè potete leggerla come la trama di Arianna che viene finalmente salvata da Bacco dai suoi lamenti e liberata e portata alla trasfigurazione sull'Olimpo, ma potete leggerla anche come tutto un gioco di riferimenti, di situazioni e di citazioni alla storia dell'opera e non solo dell'opera. Adesso io vi faccio ascoltare un momento topico, ossia la seconda parte dell'aria di Arianna abbandonata, che altro non è che un lamento, tipico, che però Strauss organizza secondo quella che era, se vogliamo, anche già la forma bipartita dell'aria mozartiana. Una parte lenta, che in questo caso è il lamento, un intermezzo, che in questo caso è un intermezzo di una delle maschere di Arlecchino che consola Arianna, e poi una parte veloce, la classica aria bipartita che poi avrà una lunga, lunga storia nell'Ottocento. Ora vi faccio ascoltare l'attacco, diciamo, della parte cosiddetta veloce, quella in cui Arianna, come dire, prefigura il riscatto, che in realtà sarà un riscatto, una liberazione attraverso la morte, dice: ma presto arriverà un messaggero, Hermes, che mi porterà nell'aldilà. A questo punto ascoltiamo la traccia 1, a un certo punto sentirete un corno che cita il tema dell'ultimo movimento della Sinfonia Pastorale di Beethoven. Dopo l'ascolto vi dico perché c'è questa citazione.